Consiglieri e alle consigliere gentilmente di accomodarsi, grazie. Così possiamo incominciare. Buonasera a tutti, sono le 19:10, incominciamo questo nostro consiglio estivo. Direi di lasciare, saluto anche coloro che ci seguono via streaming, come sempre, direi di lasciare la parola al segretario perché proponga l'appello. Grazie.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Bertola. Calcagno, assente giustificato. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Giorgis. Longo. Assente giustificato. Occelli. Pettavino. Portera. Rubiolo. Seliac. Assente giustificata. Tesio. Zampedri. Quorum strutturale costituito. Grazie Presidente.
Grazie segretario, invito i consiglieri, gli assessori e il sindaco ad alzarsi per l'inno. Grazie, possiamo accomodarci. Se non sbaglio ci sono delle comunicazioni e quindi lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Problema gestione sistema idrico. Leggo un comunicato del lato 4, ambito territoriale ottimale, della provincia di Cuneo, il quale approva il piano di liquidazione per il subentro Cogesi. L'ente di governo dell'autorità d'ambito cuneese, lato 4, ha approvato nella seduta del 22 luglio il percorso operativo per la liquidazione del valore residuo da parte di Cogesi, gestore unico d'ambito, Aegea Acque, gestore uscente. Il piano già formalizzato e avallato da impegni bancari prevede il versamento complessivo di circa 69 milioni di euro, con una prima tranche da 20 milioni già depositata su un conto vincolato e il completamento con dei passaggi intermedi entro il 30 novembre 2025. Come atto 4 dichiara il Presidente Davide Falletto, Manteniamo fermo il nostro ruolo di vigilanza e garanzia. Ogni scelta è guidata dalla volontà di assicurare la tutela dell'interesse pubblico, accompagnando una fase complessa con responsabilità istituzionale. Proprio per questo è bene chiarire che non si tratta di una proroga, ma dell'approvazione di un percorso di liquidazione vincolato nei tempi e nelle modalità indicate dalla conferenza, sulla base di impegni bancari che certificano il percorso. Il piano approvato dalla conferenza dei rappresentanti si fonda su fonti finanziarie articolate: 3 milioni da aumento di capitale, 12 milioni da finanziamento deliberato, 7 milioni in corso di istruttoria, 27 milioni da linea di credito con garanzia SACE, la cui erogazione è prevista entro novembre. Il conto è vincolato, ogni versamento futuro sarà monitorato. Lo svincolo a favore di Egea potrà avvenire solo al raggiungimento della cifra integrale. Fatti salvi accordi tra gestori da sottoporre all'approvazione dell'autorità d'ambito. In caso contrario saranno avviate le procedure di risoluzione del contratto con Cogesi, come previsto dalla convenzione vigente. L'auspicio, giunge Falletto, è quello di promuovere un dialogo diretto tra gestore uscente e subentrante, per definire insieme le modalità operative e chiudere questa fase in modo ordinato. In questo processo resta centrale la piena attenzione alla tutela del personale, affinché la transizione non produca incertezze o ripercussioni su lavoratori coinvolti. Un percorso costruito nel tempo. La deliberazione del 22 luglio rappresenta l'evoluzione coerente di un processo iniziato ben prima. Con la delibera numero 25 del novembre 2023, la conferenza aveva già fissato le modalità di liquidazione del valore residuo e il subentro entro maggio 2024. Successivamente, con la nota del 10 maggio 2024, lato 4 aveva invitato Cogesi ed Egea Acque ad avviare un confronto costruttivo per individuare le soluzioni organizzative idonee e condivise, da definire entro settembre e concludere entro dicembre. Il piano attuale, basato su risorse già accantonate, garanzie in corso di attivazione e scadenze certe, rappresenta quindi la prosecuzione di un lavoro istituzionale già tracciato. Non una concessione né una dilazione. Le condizioni sono ora chiaramente definite. Il completamento del versamento entro novembre è vincolante. Ad oggi il subentro di Cogesi riguarda già oltre il 70% della popolazione dell'ambito per quanto riguarda l'acquedotto e quasi la totalità per fognatura e depurazione. Il tavolo tecnico tra i due gestori è attivo e proseguirà nei prossimi mesi, affrontando anche le questioni relative al personale e alla ricognizione patrimoniale. Nel frattempo, Ato 4 continuerà ad accompagnare il processo con aggiornamenti puntuali nel rispetto del cronoprogramma approvato e delle garanzie esplicitate. Per quello che riguarda specificamente la zona di Savigliano, il nostro gestore, sappiamo, è Alpiacque, che ha eseguito l'ingresso nel consorzio di tutte gli enti gestori, ha svolto la sua parte pubblicizzandosi integralmente in conformità con quelle che erano le nostre delibere, e parte nel supporto per concludere il percorso di pubblicizzazione totale. Grazie.
Grazie Sindaco. So che deve intervenire l'assessore Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un aggiornamento su tre opere pubbliche, così metto a conoscenza tutto il Consiglio e anche la cittadinanza. Allora, il primo riguarda i lavori sulla biblioteca comunale. Come sapete, noi siamo come comune inseriti nella SUA, che è una strategia urbana d'area, che si chiama aggregazione 6 del Saluzzese, con capofila il comune di Busca. Abbiamo ricevuto la scorsa settimana l'approvazione da parte della regione del progetto complessivo che ricomprende anche i lavori per la ristrutturazione di porzione della biblioteca di Savigliano. I fondi assegnati al comune di Savigliano sono nel totale 1.527.504 euro. In questo momento la strategia urbana d'area si divide sulla progettazione esecutiva che ogni comune dovrà portare a compimento nel mese di settembre. Avremo anche il sopralluogo definitivo della sovrintendenza che verrà nel mese d'agosto a verificare la fattibilità del progetto che noi abbiamo portato alla sua e che è stato approvato dalla regione. In accordo anche con l'assessore Giorsino siamo già anche contatto con l'Università di Torino, nell'eventualità poi dovremo spostare parte della biblioteca per poter eseguire questi lavori, quindi ci coordineremo quando ci sarà l'inizio definitivo dei lavori. Pertanto una notizia positiva, per cui ringrazio il comune di Busca che è capofila, che ha fatto uno splendido lavoro, ringrazio la regione Piemonte che ha accolto favorevolmente il progetto di questa aggregazione del Saluzzese. Un altro aggiornamento lo voglio dare sui lavori che riguarderanno il retopping della pista di atletica che si trova nel campo Morino di Savigliano. La ditta aggiudicataria è la Green System, quindi abbiamo già la ditta che eseguirà i lavori. Il tempo propizio per questi lavori sono i mesi estivi, quindi diciamo luglio, agosto, settembre. Abbiamo concordato così una riunione insieme alle associazioni che utilizzano il campo Morino e in special modo abbiamo avuto anche la richiesta dei gestori del campo Morino, che è la Savigliano Calcio. Insieme anche con la ditta si è provato a ipotizzare un cronoprogramma sull'anno in corso. Purtroppo non riusciamo a dare garanzie per l'inizio della stagione sportiva del settembre 2025 e pertanto abbiamo concordato tutti insieme che il lavoro del retopping della pista viene posticipato a giugno 2026. Questo anche per dar modo alla ditta di avere in loco già tutti i materiali che ci servono per essere pronti al retopping che potrà essere eseguito nel giro anche di 90 giorni invece dei 120 per cui la ditta ci chiedeva come tempistica. Quindi questo lavoro è già aggiudicato però lo posticipiamo al prossimo anno. Purtroppo è un lavoro che deve essere eseguito con cautela e soprattutto in un tempo meteorico favorevole. Anche solo una settimana di pioggia sarebbe un problema e quindi anche in accordo con la Saviglianese, che ci hanno garantito di liberare il campo a fine stagione il 30 maggio, abbiamo davanti più giorni per poter eseguire al meglio il lavoro. Ultimo aggiornamento dai lavori pubblici è forse l'avete anche letto sui giornali, lo spostamento, diciamo così, della progettazione per l'accoglienza diffusa dei migranti. Anche qui noi abbiamo una progettazione condivisa con Comune Capofila a Saluzzo. Ci sono questi fondi FESR che ci sono stati assegnati dalla regione. Inizialmente la progettazione era rivolta al recupero della scuola della Cavallotta. Poi, andando avanti con i vari incontri, abbiamo delineato meglio qual era il contributo economico proprio per questo intervento, e al comune di Savigliano sono stati assegnati circa 262.000 euro. Pertanto l'intervento sul recupero della scuola della Cavallotta era molto più oneroso di questa cifra, e non ci saremmo stati per poter ospitare queste persone. Allora si è pensato di fare uno switch di progetto e abbiamo individuato come area di sistemazione per l'accoglienza dei migranti l'area comunale che si trova nel camminamento fra il parcheggio dell'ospedale, quello per intenderci dei fotovoltaici, verso l'ospedale. C'è un'area comunale, deve essere sistemata con i sottoservizi, una pavimentazione adeguata, verranno spostati i container che oggi già abbiamo nell'area di accoglienza dei migranti, che però è in questo momento di fianco al fiume, quindi anche diciamo a livello sanitario e di inclusione sociale di queste persone è un po' delocalizzata rispetto alla città. Allora abbiamo pensato di trasportare quello che abbiamo già in quest'area qua, fare una sistemazione anche a livello così di abitazioni per questi ragazzi che vengono a lavorare nelle nostre aziende. Acquisteremo dei nuovi container decisamente più performanti, anche con magari, per dire, l'aria condizionata, una cucina un pochino più attrezzata, in modo che possano essere anche meglio accolti dalla cittadina savigliana. I migranti di solito, come quest'anno, arrivano nel mese di luglio e poi si fermano qui circa 2 o 3 mesi. Pertanto anche questo intervento verrà fatto probabilmente nel prossimo anno. Adesso vedremo un po' come va avanti anche questa aggregazione del Saluzzese. Nel contempo cerchiamo di darci una mano, perché Saluzzo ha un'elevata problematica di ragazzi che hanno ancora dei problemi magari a trovare lavoro, non hanno ancora una sistemazione e purtroppo bivaccano nei viali di Saluzzo. Addirittura anche il prefetto ci ha sollecitato di aiutarci e di quest'anno cercare di fare del nostro meglio per ospitarli anche a Savigliano, e noi li ospiteremo nel nostro centro di accoglienza per quanto possibile, e quindi questo nuovo progetto sarà volto a dare una sistemazione anche più consona, più accogliente a queste persone che vengono comunque a lavorare nel nostro territorio e ad aiutare le nostre imprese. Dai lavori pubblici è tutto.
Grazie, immagino che non ci siano altri interventi, per cui possiamo direttamente passare alla premiazione. Stasera c'è la premiazione legata al premio Città di Savigliano, Antonino Olmo, edizione 2025, Antonino Olmo, attuale intestatario del liceo saviglianese, preside anche a suo tempo dello stesso liceo. In questo caso la commissione giudicatrice è formata dall'assessore alla cultura Roberto Giorsino, a cui io cederò a breve la parola per declarare le motivazioni per cui il premio è stato assegnato, la direttrice dell'archivio storico comunale nonché direttrice del museo civico Silvia Olivero, il consigliere di maggioranza Matteo Bertola, il consigliere in rappresentanza della minoranza Giulio Ambrogio, e da 2 esperti esterni che sono Anna Maria Balanzino e il canonico Don Maurilio Reina. A questo punto non mi resta che passare la parola, non ho svelato il nome della premiata, quindi lascio l'incarico all'assessore Roberto Giorsino, prego.
Buonasera a tutti. Prima leggo la motivazione e poi svelo il nome. No, in realtà la premiata è la dottoressa Chiara Tavella, che è qui presente, quindi i presenti perlomeno l'hanno capito. Allora, il lavoro della dottoressa Chiara Tavella contribuisce in modo sostanziale alla conoscenza della produzione letteraria dell'eroe savidianese Santore di Santa Rosa. È frutto di un lavoro di trascrizione integrale e di analisi critica dei manoscritti conservati presso l'archivio storico della famiglia Santa Rosa, condotto con rigore metodologico e grande competenza. L'edizione è corredata da un'introduzione documentata, scritta in maniera egregia, e da un apparato critico che accompagna il lettore nella comprensione del testo, con precise e puntuali informazioni relative alle persone e ai luoghi citati, ponendosi come strumento prezioso aggiornato per comprendere la complessa personalità di Santorre e valorizzarne la figura anche in rapporto al contesto sevillanese, che è il, diciamo così, punto essenziale per poter partecipare al premio, cioè ad aver in qualche modo ricordato o un evento culturale piuttosto che un evento artistico, piuttosto che in questo caso qua un evento, diciamo, che riguarda un eroe savidianese, da parte di uno scritto che può essere di un savidianese e non, ma che nel caso specifico è quello della dottoressa Chiara Tavella.
Bene, l'intervento dell'assessore è finito, quindi inviterei la dottoressa Chiara Tavella ovviamente a raggiungerci qui nell'angolino dove facciamo le previazioni. Invito anche il sindaco, l'assessore Giorsino, invito anche Silvia Olivero che è qua presente, invito anche i consiglieri che fanno parte della commissione giudicatrice, cioè Matteo Bertola e Giulio Ambrogio, in modo che faremo la consegna del premio in maniera ufficiale e anche le foto di rito. Allora, fate le foto di rito, ovviamente, direi di, non so se il sindaco vuole aggiungere qualcosa, se no lasciamo la parola alla premiata che ci racconta qualcosa del suo lavoro. Io faccio il microfonista.
Grazie mille. Grazie, buonasera a tutte e tutti. So che sarà un consiglio molto lungo, quindi non vi tedierò raccontandovi un po' il riassunto di questo lungo lavoro. E vi ringrazio, ringrazio la Commissione moltissimo. Vorrei precisare una cosa in merito a quanto ha detto l'assessore Giorsino, cioè che questo lavoro parla di un eroe savigliano, parla dei suoi luoghi, ma parla anche di un patrimonio importante. Noi come savigliani siamo estremamente fortunati ad avere conservato in archivio storico a Savigliano il patrimonio culturale di un'intera famiglia che merita di essere riscoperto. Io ho avuto veramente la fortuna di potermi immergere in questo lavoro, studiare i diari di questo patriota, che davvero non è un patriota di provincia, ha segnato la storia anche letteraria del Piemonte e non solo, dei suoi anni. Ed è qui questo patrimonio, merita di essere conosciuto. A questo proposito tiro anche un po' acqua a un altro mulino, invitando coloro che non l'hanno ancora fatto a venire a vedere la mostra che è allestita al Museo Civico, intitolata Io Santorre, dove si potranno vedere in originale anche i diari da cui è nato questo lavoro. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
Grazie alla dottoressa Tavella, tra l'altro savigliano doc, quindi questo ci fa anche molto piacere, e quindi possiamo chiedere agli ospiti se vogliono accomodarci e noi continuiamo il nostro consiglio. Grazie. Occhiali. Recuperiamo gli occhiali. Sono le 19:34, quindi incominciamo la parte dedicata alle interrogazioni, che sono ben 10. Non ci sono interpellanze e quindi Partiamo subito con le due ore dedicate a questo spazio. La prima interrogazione è presentata dal consigliere Ocelli Maurizio e riguarda la raccolta differenziata. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Apprendiamo dai giornali locali che secondo l'assessore... l'igiene urbana la raccolta differenziata a Savigliano ha raggiunto il 72%. Sicuramente un ottimo risultato. Andando però a controllare sul sito del consorzio SEA, se mi sbaglio mi corrigerete, notiamo però che questa percentuale è stata mediamente ottenuta negli anni dal 2019 al 2023, mentre per il 2024 si assesta al 69,90%. E per il primo trimestre del 2025 al 65%. Ora, o sono sbagliati questi dati, oppure le dichiarazioni dell'assessore sono mendaci e la situazione sta peggiorando. Domandiamo quindi di conoscere la verità e, nel caso in cui corrispondesse alla seconda ipotesi, di ricercare le cause di tale situazione e provvedere più presto con quelle azioni dure più volte annunciate.
Grazie consigliere, in questo caso risponde l'assessore Ferraro.
Il dato dichiarato negli articoli apparsi sui periodici locali è quello ufficiale, certificato dalla Regione Piemonte ed è relativo all'anno 2023, in cui è certificata la percentuale di raccolta differenziata al 72%. Questo è l'unico dato ufficiale, gli altri sono dati provvisori. In questo momento l'altro dato disponibile, quindi quello che ha citato lei su base annuale della differenziata confrontabile con quello del 23, era rilevato sul sito, come dice l'interrogazione del CSA, è relativo all'anno 2024. Prospetto del mese di dicembre 2024, che è pari a 69,9, quindi quello che lei dice. Si ribadisce però che è un dato provvisorio, poiché è suscettibile di variazione all'atto della certificazione da parte della Regione, il cui esito sarà disponibile alla fine del 2025. E mi fermo perché questo è il merito, però potrei aggiungere che spiegare tutti i meccanismi su come avvenga la procedura sulle varie merceologie di rifiuti, quindi credo che ottimisticamente si può dire che quel dato andrà a salire, perché ci sono i rifiuti che sono già a sé stante, tipo non so, il verde, eccetera, eccetera, ma non è questo l'oggetto di questa interrogazione. Per cui credo che legittimo chiarire questo aspetto, ma è altrettanto legittimo che noi, non appena avremo il dato finale, che quindi lo fornisce la Regione Piemonte, ed è riferito perché marciamo sempre con due anni di ritardo anche sulle tariffe, su tutte le procedure che è previsto sulla raccolta rifiuti, e quindi questo discorso possiamo farlo onestamente a fine anno. Dopodiché, non è l'oggetto della domanda, sarei anche tentato a dire tutte le iniziative che abbiamo preparato, che stiamo preparando, visto che al 30 di settembre sapremo quale sarà la nuova ditta che verrà a Savigliano, e quindi con tutte le procedure, visto che saranno 8 anni davanti più 2, faremo le cose in grande, perché abbiamo già studiato quali sono le sofferenze della città e quindi saremo molto preparati per affrontare insieme con tutti i consiglieri del Consiglio Comunale queste problematiche, che sono problematiche che vanno sempre seguite, perché la società cambia, ci sono strumenti nuovi, c'è un modo nuovo anche di fare rifiuti, basta solo guardare il camion che entra tutti i giorni a Savigliano, Amazon e cose varie, quindi credo che l'attenzione da parte nostra ci sarà fino in fondo, perché noi vogliamo una città al meglio, civile, pulita, e visto che possiamo lavorarci bene, perché l'80% dei savilianesi è gente a posto, dobbiamo lavorare su quella fascia grigia, ma siamo capaci e credo che con l'ottimismo che ci va saremo in grado di risolvere. Grazie.
Bene, consigliere Ocelli, si ritiene soddisfatto della risposta dell'assessore?
Io mi auguro che questi dati vengano davvero smentiti in futuro, però nel frattempo tengo gli occhi aperti e aspetto i dati ufficiali della Regione. Comunque bisogna dire che Savigliano non è così pulita, purtroppo non sarà colpa dell'assessore, ma Savigliano non è così pulita. Mi sono state segnalate anche borse della Caritas buttate con la roba ancora dentro e questo è veramente brutto.
Bene, passiamo alla seconda interrogazione che riguarda invece il pilone del cavalcavia, diciamo della zona dove è insito l'hotel Gran Baita. L'interrogazione è sempre illustrata dal consigliere Occelli, a cui cedo nuovamente la parola, prego.
Uno dei piloni del cavalcavia che va dalla Gran Baita verso Marene, precisamente quello che si vede percorrendo la curva a 180 gradi di via Canavere, risulta crepato. Si domanda se siano già stati fatti gli accertamenti del caso per essere sicuri che non ci siano danni strutturali.
In questo caso la risposta è dell'assessore Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, il ponte in oggetto dell'interrogazione è di proprietà della provincia. Abbiamo già richiesto alla provincia una verifica urgente per lo stato manutentivo sull'idoneità statica e appena ci comunicheranno l'esito della perizia mi premunirò di inviargliela, perché noi non possiamo fare interventi diretti e se ci saranno degli interventi chiederemo appunto di eseguire gli interventi.
Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma che fosse della provincia, sì, lo immaginavo ed era normale. La strada sotto è anche della provincia o è comunale? È comunale, quindi cioè, se il ponte va giù comunque... No, avete fatto bene a chiedere, però mi aspettavo che la provincia fosse un po' più celere a rispondere, perché comunque lì cioè, si rischia comunque... E poi, non l'ho scritto nell'interrogazione, ma una volta stabilito se è da mettere a posto o no, bisognerebbe anche stabilire un po' le cause, perché lì non è che facendo qualche lavoro qualcuno ha toccato magari, perché se no, cioè, se il comune e la provincia devono pagare, siamo tutti senza soldi, non so come faranno, Quindi vediamo di stabilire anche se le cause sono dovute magari a chi ha fatto gli argini o qualcosa del genere.
Grazie consigliere, passiamo alla terza interrogazione, riguarda proprio lo stato dei lavori del quarto lotto degli argini del torrente Mellea. Il proponente è il consigliere Giulio Ambrogio e quindi a lui cedo la parola, prego.
Con la presente interrogo il signor sindaco, il signor assessore competente, per sapere a che punto siamo con i lavori del quarto lotto degli argini del torrente Mellea, per quanto tempo presumibilmente proseguiranno i lavori e quindi quando presumibilmente saranno ultimati. Grazie.
La risposta è di competenza dell'assessore Federica Brizio, prego.
Allora, grazie Presidente, grazie consigliere per anche l'interrogazione, così facciamo un aggiornamento. Come avete saputo tutti, è stata posata la passerella sul ponte in zona via Alba. Quelli però sono i lavori del quinto lotto che attualmente sono ultimati. L'ultima opera da realizzare è appunto il ponte. Abbiamo parlato solo le scorse settimane con la ditta, presumibilmente fine agosto inizio settembre ci daranno comunicazione del cronoprogramma per la sostituzione del ponte. In merito invece ai lavori del quarto lotto che riguardano le opere di completamento delle difese spondali che andranno a collegare quelle già realizzate per chiudere appunto le difese spondali della città e la famosa Y, questi lavori sono progettati e realizzati dal comune per un importo totale di 3 milioni circa, per cui abbiamo già ricevuto dalla regione Piemonte un contributo di 2 milioni e 8, abbiamo già avanzato anche la richiesta per i 700 mila euro che mancano al completamento di questa opera. Ci arriverà probabilmente una risposta, così ci dicevano gli uffici, nel 2026. La situazione della progettazione è progetto esecutivo approvato in data 2 aprile 2025. Ora la centrale unica di committenza del comune sta preparando la gara per appunto l'affidamento dei lavori, che presumibilmente potrebbero iniziare nell'autunno se l'impresa risulterà idonea per eseguire i lavori. Il completamento di queste opere si aggira sui 450 giorni, quindi attendiamo settembre-ottobre per sapere chi sarà la ditta aggiudicataria e poi dare inizio ai lavori. Ho detto tutto.
Consigliere Ambrosio,
soddisfatto.
Perfetto. Grazie, adesso tocca nuovamente al consigliere Giulio Ambrogio per la quarta interrogazione, che riguarda invece il merito della convocazione della commissione toponomastica.
Con la presente interrogo il signor sindaco e il signor presidente del consiglio per avere ragguagli sulla commissione toponomastica. Vi sono già sente numerose richieste di intitolazioni che sono già state esaminate nello scorso mese. Si tratta adesso di convocare la sopracitata commissione, e si è già parlato di settembre, insomma, e di votare sulle varie richieste avanzate dai cittadini. La domanda è: quando verrà convocata la commissione? Si spera il più presto possibile, e una volta convocata si auspica di si proceda per votazioni, col voto plurimo, a definire le varie intitolazioni. In attesa di una risposta in merito, porgo ossequi.
Grazie consigliere Ambrogio, in questo caso risponde il sottoscritto. Come da verbale dell'ultima commissione toponomastica, che ricordo coincide con la conferenza dei capigruppo, a cui partecipa ovviamente anche il sindaco e partecipa anche la consigliera alle pari opportunità, perché quando si parla di intitolazione già dalla passata amministrazione si era aggiunto, questo caso, nel nostro caso, la consigliera alle pari opportunità, che è la signora Ambrogio, coincide anche con la figura di capogruppo, per cui è così composta. E nell'ultima riunione fatta in occasione del 12 di maggio, effettivamente abbiamo esaminato le richieste che erano giunte da parte di cittadini e o associazioni e o amministratori in carica e o amministratori passati, e in alcuni casi le richieste erano ancora incomplete. Io so che per esempio la richiesta che fa capo al consigliere Giulio Ambrogio è stata completata con la documentazione presentata al protocollo in data 26 giugno. Come avevamo detto in quell'occasione, la commissione toponomastica verrà convocata nel mese di settembre, probabilmente nella seconda metà del mese di settembre. In questo momento la data precisa non l'ho ancora definita, ma sicuramente posso dire che sarà nella seconda parte del mese di settembre. Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, abbastanza, cioè questa interrogazione nasce dal fatto che ho la sensazione che questo problema della toponomastica sia un po', come dire, negletto dall'amministrazione, è invece un problema molto importante, perché dà l'immagine della città, cioè dai nomi che vengono messi si capisce che tipo di città si vuole costruire, si è costruito, si intende costruire, tutto lì. Diciamo che si è andati molto a rilento, ci sono delle richieste che risalgono da tantissimo tempo fa. Spero che con questa riunione di settembre si risolva il problema, soprattutto sui voti, e non ci sono soltanto delle intitolazioni di strada, ma c'è anche la richiesta di mettere due riconoscimenti, due intitolazioni, uno alla maestra Turrini e l'altro al maestro Chiarlo, no, di locali comunali, e quindi penso che, insomma, che la cosa si vada in porto. Queste richieste non erano state ammesse giustamente perché erano prive di curriculum. Io poi dopo l'ho mandato, come ha citato, cosa sarebbe importante che però questo curriculum venisse mandato a tutti i componenti della commissione, che possano vedere, insomma, di modo che quando a settembre ci troviamo loro sanno già di cosa si tratta, perché hanno visto il curriculum e quindi siano più, come dire, sollevati nel dare il loro giudizio. Grazie.
Nell'ambito della convocazione, come sempre è stato fatto, verranno allegati anche le lettere di presentazione delle richieste, quelle perlomeno pervenute. Passiamo quindi alla quinta interrogazione, che è la possibilità di creazione di un passaggio ciclopedonale all'uscita di strada Mellate su strada Monasterolo. In questo caso il gruppo interrogante è quello di Spazio Savigliano, che annovera però due assenze, e quindi lascio la parola al consigliere Tesio Paolo per illustrare l'interrogazione. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che strada Mellate è ormai abitata da numerose famiglie con una presenza crescente di bambini, l'uscita su strada Monasterolo potrebbe essere migliorata in termini di sicurezza per pedoni e ciclisti, l'area visibile nella foto allegata, in particolare il lato della carreggiata contro la casa, presenta un marciapiede che potrebbe essere esteso o modificato per creare un passaggio ciclopedonale più sicuro. Si richiede se sia stata valutata la possibilità di realizzare un passaggio ciclopedonale in corrispondenza dell'uscita di strada Mellate su strada Monasterolo, se esistano vincoli urbanistici o tecnici che impediscano tale intervento, o se sia possibile inserire tale opera negli interventi di miglioramento della sicurezza stradale, vista la crescente presenza di bambini e di famiglie nella zona. Grazie.
Anche in questo caso la risposta è di competenza dell'assessora Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente. Questo tratto da lei indicato ha un primo, così diciamo, inconveniente, che è di proprietà provinciale, perché non è più di competenza comunale quel tratto di strada, ma questo è un discorso che si può affrontare con la provincia, sperando che ci sia qualche risorsa, magari ci si può venire incontro. Oggettivamente abbiamo anche fatto un sopralluogo e lei mi chiede se ci sono dei vincoli urbanistici. No, vincoli tecnici sì, nel senso che ci sono delle diversità di quote, quindi andrebbe proprio rialzata la parte dove fare la pista ciclabile. Nel primo tratto è molto stretta, quindi anche la dimensione della pista non sarebbe propriamente quella corretta, quindi bisogna proprio studiare un attimino a tavolino, in primis con la provincia, perché poi loro dovrebbero dare l'assenso o comunque la compartecipazione, e poi vedere se portarla fino alle prime case che ci sono in via Monasterolo, perché poi di lì la strada si stringe di nuovo, dall'altra parte della strada ci sarebbe già un marciapiede dove si potrebbe collegare. Ecco, bisogna fare un attimino una progettazione, uno studio, e poi tanto dovremo parlarci con la provincia, cioè siamo sempre in dialogo, possiamo provare a sottoporre un progetto di questo genere. Tecnicamente non è così facile per le quote altimetriche, per la banchina e per la larghezza del percorso.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, nel senso che appunto ero conscio della situazione, infatti l'avevo posta assolutamente in maniera dubitativa. Chiaramente il percorso ciclopedonale, per forza di cose, probabilmente non riuscirà ad avere tutte le caratteristiche tali per poterlo chiamare in questa maniera. È vero che un accesso in sicurezza a quella strada permetterebbe magari a dei bambini accompagnati di usare di più la bicicletta, mentre in questo momento è un po' un vincolo. Io ricordo che una quindicina d'anni fa probabilmente un privato aveva semplicemente tagliato l'erba in quella zona e non c'erano ancora tutti questi avvallamenti, era più facile uscire in bici. L'ho presentato questa interrogazione per questo, se si riesce a mettere tra i punti da affrontare ben venga, quindi grazie.
Bene. Passiamo alla sesta interrogazione, che riguarda nuovamente la percentuale, quindi l'abbassamento della percentuale della raccolta differenziata. In questo caso è nuovamente il gruppo Spazio Savigliano che presenta l'interrogazione, e l'interrogante nuovamente il consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che la raccolta differenziata è uno strumento fondamentale per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani, con impatti ambientali, economici e sociali rilevanti. Il comune di Savigliano ha compiuto negli anni importanti progressi, come dimostrano i dati storici sulla percentuale media annuale della raccolta differenziata. Non li cito tutte, ma dico solo nel 2007 siamo partiti al 42,7%, nel 2012 era il 64,3%, nel 2017 il 68,7%, per poi rimanere sostanzialmente costante fino al dato del 2023 che era del 72,63%. La Regione Piemonte nel frattempo ha fissato obiettivi stringenti. Nel 2025 almeno il 70% di raccolta differenziata e massimo 126 kg abitanti anno di rifiuti avviati a smaltimento, quindi RSU. 2030 75% di raccolta differenziata e produzione pro capite di 100 kg abitante anno. Nel 2035 l'82% e meno di 90 kg abitante anno, quindi degli obiettivi abbastanza sfidanti. I dati provvisori del 2024 mostrano una media annua della raccolta differenziata pari al 68,94% con una produzione pro capite pari a 146 kg, una produzione totale pro capite di 487,5. I dati dei primi mesi del 2025 confermano un ulteriore calo, con una media annua stimata del 64,5, riportando il comune ai livelli precedenti al 2017, ovvero prima del nuovo appalto rifiuti, dell'ultimo appalto rifiuti. Si richiede quali siano le cause individuate per il crollo della raccolta differenziata negli anni 2024-2025, se siano stati effettuati controlli sulla qualità della raccolta e sulla corretta separazione dei rifiuti negli ultimi anni, quali azioni si intendono adottare per riportare la percentuale sopra la soglia del 70%, aggiungo almeno sopra la soglia del 70% come richiesto dalla Regione. Se il Comune rischia sanzioni o penalizzazioni economiche per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di legge e come sia possibile che a distanza di anni dall'attivazione dell'ultimo appalto rifiuti si sia tornati a livelli di raccolta differenziati inferiori a quelli del 2017. Grazie.
Grazie consigliere Tesio, anche in questo caso la risposta aspetta l'assessore Rocco Ferraro, prego.
Ma la prima riflessione, prima di entrare nel merito dei punti specifici, mi verrebbe da dire che quello che dice il consorzio è 69,9, che era il dato citato nell'interrogazione di Ocelli, mentre su questa si dice che un altro dato preso non so dove addirittura è più bassa, proprio forse per dimostrare una tesi che qui stiamo andando nel precipizio, quindi non credo. Allora, sulla questione dei dati l'ho già detto, non ripeto quello che ho già detto nella prima interrogazione. Dati ufficiali della Regione Piemonte sono solo quelli che valgono, tutto il resto è come in itinere. Per cui noi siamo già a 60, se volessimo proprio pignoli, che l'obiettivo della Regione è 70, io credo che con tutto il lavoro che farà questa commissione regionale per vedere tutte le parti di raccolta andrà oltre. Però fosse anche non così, io credo, l'ho già detto prima, se tutti noi crediamo che la questione dei rifiuti è una cosa molto importante per la città, dobbiamo tutti lavorare, non dire chi fa meglio di altri e così via. Io sono soddisfatto anche rispetto alla città, perché l'anno scorso ci hanno premiato come nei 52 comuni, come dicevo, il primo comune più virtuoso di tutto il consorzio è stata la città di Savigliano col 72%, quindi vuol dire che si lavora e si lavora bene. Tutte le preoccupazioni che Tesio sottopone, quindi io cerco di dare delle risposte. Sulla difficoltà nell'affrontare il problema che potremmo avere delle sanzioni se questi obiettivi non vengono raggiunti, io credo che la realtà è l'incontrario. Noi proprio in questi periodi abbiamo avuto, proprio grazie al comportamento dei savidianesi, un rimborso totale per quanto riguarda la questione dell'RSU rispetto al progetto di 49.000 euro che sono entrati nel bilancio comunale, proprio a dimostrazione che eravamo il comune più virtuoso per quanto riguarda la differenziata, una restituzione per come abbiamo organizzato meglio la discarica di Borgo Marene con 12.000 euro di
rimborso al comune è il riconoscimento da parte del CONAI, che è l'ente nazionale, di un contributo di 263.000 euro, di cui 71.000 vanno a bilancio libero, quindi in una discussione aggiuntiva a quello che può essere l'attività comunale sui vari settori della. E quindi credo che, ripeto, l'impegno che dicevo già prima, che ci assumiamo come amministrazione, che nel momento in cui sapremo quale sarà la ditta che si aggiudicherà i lavori, noi siamo pronti per affrontare tutta una serie di problemi, siccome in questi ultimi anni e mezzo non siamo stati con le mani, ma dico solo i titoli perché non credo che questa è la sede oggi da poterle sviscerare. Abbiamo cominciato col controllo della convenzione che c'era tra il comune, il consorzio e la ditta, e abbiamo scoperto una serie di inadempienze, specialmente sullo spazzamento. Abbiamo mappato la città con quel famoso camioncino che girava per 3 mesi, dove i dipendenti dell'azienda ci hanno dato una mappatura che ancora non abbiamo messo in discussione perché non aspettiamo l'appalto. Quali sono le criticità delle zone di Savigliano? Abbiamo acquistato delle fototrappole per, come su richiesta dei cittadini, per poter individuare dove gli abusi erano e gli abbandoni erano in più. Abbiamo fatto un grande lavoro in continuità, questo lo devo dire, con le scuole. Abbiamo richiesto al consorzio 2.000 opuscoli, come si fa, e quindi le maestre nelle scuole hanno fatto delle ore specifiche per i ragazzi, per educare le persone a comportarsi bene. Quindi questo è. Abbiamo attuato a gennaio un'ordinanza da parte del sindaco sulla questione dei cani, che è anche una problematica che è molto sentita in città, che la gente che ha il cane lascia poi a popò, come si dice, e non la raccoglie, e quindi l'apertura dell'ecosportello, se diciamo delle cose le diciamo perché ci crediamo e vogliamo fare il bene di tutti, non è che facciamo propaganda. Il nuovo appalto, poi tutto quello che era già stato seminato di miglioramento, tipo i distributori automatici dei sacchetti, che era già incominciata con la vecchia amministrazione. Quindi una serie di questioni, e questo anche il peso che ha avuto nel riscontro che troveremo, oggi non siamo in grado di dire la percentuale, ma è molto bassa, perché ci sono quei dati che si citavano nell'interrogazione, ma tutto sommato noi, se pensiamo che la media nazionale è di 65% oggi, quindi vuol dire che si è seminato bene negli anni, io quindi non voglio però siamo in continuità con quella logica che è stata intrapresa a Savigliano da parecchi anni, vogliamo continuare e migliorare. Questo è lo spirito che ci anima, quindi non polemiche, ma insieme possiamo dare, e io sono molto ottimista su questo, perché tutti questi interventi mirati in tutte le parti, poi la città, come dicevo prima, e il movimento cambia, anche i residenti, ci sono culture, ci sono tante cose che vanno viste, quindi non arriveremo mai alla meta su questa problematica, perché ripeto, siamo uomini, ci sciamano, tutto quello che ognuno di voi comprende, per cui dico quello che voglio dire al consigliere, che noi ci siamo, quindi aspettiamo anche da parte di tutto il consiglio comunale, nel momento in cui avremo la nuova ditta, a metterci intorno al tavolo, siccome vogliamo cambiare delle cose, l'avevamo anche annunciato quando abbiamo fatto la discussione, che abbiamo affidato le nostre proposte al consorzio, e quindi siamo aperti, cerchiamo tutti insieme, perché alla fine dobbiamo rendere Savigliano, come si dice, più pulita, civile, e che quindi potremmo essere anche un esempio e continuare a prendere il primo premio, come abbiamo fatto l'anno scorso, da parte del consorzio. Grazie.
Grazie assessore. Consigliere Tesio si ritiene soddisfatto della risposta?
Allora, se io dicessi che sono soddisfatto mentirei, nel senso che possiamo dire che va tutto bene e dire che sono soddisfatto. Secondo me, come amministrazione nella sua totalità, invece dobbiamo renderci conto che si stanno palesando dei problemi, e non è polemica sterile, io lo dico sulla base non solo dell'esperienza che ho avuto precedentemente, perché mi sono occupato di ecologia, ma anche proprio della visione di questi anni. Vado a rispondere nel merito, ma prima correggo giustamente quello che mi faceva notare l'errore Ferraro. Ho citato il 69,94 e 146 che perché ho erroneamente preso i dati da quando abbiamo fatto la proposta per il nuovo appalto, erano ancora i dati provvisori. Abbiamo chiuso il 2024 provvisorio 69,9, quindi effettivamente un punto percentuale in più. Non era per tracciare una situazione peggiore di quella che è, perché sicuramente non era quella la mia intenzione, anche perché bastano i dati del 2025 invece. Alta puntualizzazione, i comuni virtuosi siete stati premiati il 30 di novembre, comunque me lo ricordo, del 2023, ma ricordo all'assessore che erano su dati del 2022, non oggetto di questa interrogazione. Io sto dicendo che sulla base dei numeri che sono pubblici e si vedono sul sito dell'Ocsea, c'è un crollo della raccolta differenziata, perché o possiamo dire che nel 2024 abbiamo chiuso 69,9, devono ancora arrivare i dati provvisori che effettivamente fanno guadagnare circa un punto percentuale, 1,5, e arriviamo al 71,5, ma io sono andato a vedermeli e a gennaio eravamo al 72%, a febbraio al 69%, a marzo al 69% e ad aprile al 70%. Abbiamo chiuso intorno al 70% e arriveremo magari al 71%. A gennaio di quest'anno siamo al 63%, a febbraio al 64%, a marzo al 67%, a maggio al 66%. Cioè o ci stiamo perdendo qualcosa e magicamente poi a fine anno siamo di nuovo al 70%, e con i risultati definitivi nuovamente al 72%, o se la matematica non è un'opinione, secondo me c'è stato un calo. Ora, togliamo la polemica, io mi aspettavo dall'assessore una risposta del tipo, ci speravo perché è possibile, sono stati cambiati dei metodi di calcolo, tali per cui purtroppo vedete un dato di raccolta differenziata che è più basso, ma non vi preoccupate perché in realtà il dato effettivo è maggiore, come era successo qualche anno fa, quando era stato modificato, vado a memoria, un calcolo sulle terre da spazzamento. Invece non è stata la risposta, la risposta è stata, no, poi magari mi sbaglio, ma io ho capito questo, no, ma va tutto bene, vedrete che ce la facciamo, però sinceramente dopo 3 anni io è questo che sento ripetere, andrà bene, noi vogliamo combattere cose, però dopo 3 anni al primo cedimento abbastanza di ristrutturale della raccolta mi aspettavo un altro tipo di risposta. Ci sono queste criticità che sono nate per questo motivo o per l'altro, oppure ci stiamo lavorando. Non basta il nuovo appalto rifiuti, io sono molto, da questo punto sono molto pessimista, l'ho anche fatto notare, e non per colpa di questa amministrazione, per come è strutturata. Noi abbiamo visto i principali salti nella raccolta differenziata nel 2012 quando si è passato al porta a porta in centro, nel 2017 quando si è passato al porta a porta nelle frazioni. Ora, se non andiamo a modificare, non possiamo farlo da solo, questo è un discorso da portare in consorzio, l'avevo anche fatto, se non andiamo a portare una metodologia drastica di cambiamento, purtroppo rimarremo sempre lì nel limbo, 72-73%. Ora, io sto dicendo, attenzione, c'è un problema, molto probabilmente non terremo neanche questi livelli, il 72-73%, e evito di ricordare che in una discussione, in uno slancio di ottimismo, l'assessore Ferraro mi aveva detto che come obiettivo avevamo il 90%, cioè no, dobbiamo renderci conto che c'è un problema e bisogna affrontarlo, e per quanto mi riguarda le risposte che sono state date sono state insufficienti.
Grazie consigliere Tesio, passerei alla prossima interrogazione che riguarda il cattivo stato di manutenzione della casetta dell'ufficio turistico. In questo caso l'interrogante è nuovamente il consigliere Occelli Maurizio. Prego.
Grazie Presidente. L'ex edicola di Piazza Santa Rosa, ora utilizzata come casetta per le informazioni ai turisti, è in cattivo stato di manutenzione. Proprio perché serve per promuovere le bellezze della nostra città, dovrebbe essere tenuta più in considerazione dal punto di vista estetico. Domandiamo quindi se siano previsti dei lavori di ristrutturazione, anche in considerazione del fatto che, agendo subito, potrebbe bastare qualche ritocco, ma se la situazione dovesse peggiorare, sicuramente occorrerebbe una manutenzione più onerosa.
Grazie consigliere, in questo caso risponde l'assessore Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente.
La casetta dell'ufficio turistico è attenzionata già da parecchio tempo e fa parte anche della progettazione del recupero di Piazza Santa Rosa, che comprende il progetto Santa Rosa, torre, piazza e anche casetta ufficio turistico. Purtroppo la struttura non è delle più facili, avevamo già anche appunto fatto una progettazione in merito alla sostituzione delle vetrate, perché quella era un'edicola, quindi non ha né riscaldamento d'inverno né raffrescamento d'estate, quindi è una lamiera in cui si cuoce d'estate e d'inverno si gela. E avevamo già visto anche con l'assessore Giorsino e l'assessore Mulassano, abbiamo già fatto anche fare dei preventivi per la sostituzione di questi serramenti, inserendo degli schermi che potevano fare appunto anche da promozione per la città. Insomma, il progetto era abbastanza oneroso. La manutenzione ordinaria, anche se demandata ai nostri operai, non che non siano in grado, ma non è sufficiente, perché è una struttura, ci vuole un fabbro professionista che lo faccia tutti i giorni, che abbia del materiale, abbia degli accorgimenti diversi rispetto alla manutenzione ordinaria che possiamo fare noi, senza nulla togliere ovviamente ai nostri operai. E quindi adesso, vedendo che questa progettazione che avevamo inserito nel progetto Santa Rosa è veramente onerosa, abbiamo anche pensato con l'ufficio di farci una valutazione economica da parte di un fabbro, in modo da fare un intervento oggi manutentivo per quanto riguarda appunto le parti che sono più ammalorate, perché effettivamente anche la pavimentazione dentro in questo momento non è proprio il massimo, perché non è poggiata direttamente sulla piazza, ma c'è un'alzata con una pavimentazione sistemata ormai in modo un pochino più e quindi in questo momento siamo in fase di preziario e di vedere quali possono essere le soluzioni per mantenerla. Addirittura con l'assessore pensavamo se non fosse possibile dislocare l'ufficio turistico in altra sede, in modo da non averlo più lì con le persone, ma utilizzarlo solo più come vetrina appunto di cose, di manifesti, di libri o quant'altro, quindi la manutenzione sarebbe anche meno onerosa. Se invece metti le persone dentro, purtroppo devi dargli un ambiente che sia consono a rimanere, e quindi stiamo vedendo un po' come procedere in tal senso. Una manutenzione verrà comunque fatta, perché altrimenti d'inverno le intemperie rendono sempre peggiore il ferro, e quindi bisogna fare intervenire qualcuno che sia addetto a questo particolare restauro.
Grazie, assessore Abrizio. Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma sì, mi fa piacere sapere che una manutenzione verrà comunque fatta, perché, come ho già scritto prima, alla fine più aspetti e più spendi. E comunque speriamo che venga fatta comunque in tempi brevi.
Bene. Passiamo alla prossima, che è l'ottava, interrogazione legata alla mancata realizzazione del cippo in favore dell'Aido. In questo caso l'interrogante è il consigliere Giulio Ambrogio, a cui lascio la parola. Prego.
Grazie Presidente. Con la presente interrogo il signor Sindaco e l'assessore competente per sapere come mai il tanto preannunciato cippo in onore dei volontari Aido, di cui si iniziò a parlare nel lontano 2022, ad oggi non è ancora stato realizzato. Il CEMI ha fatto il progetto, l'Alstom si è detta disponibile ad intervenire sulle questioni tecniche, ma ad oggi tutto tace. Se l'amministrazione ha deciso di non più farlo, lo dica chiaramente, altrimenti lo realizzi. Non si prendono in giro così i volontari Aido, i cittadini e i consiglieri comunali. In attesa di una risposta precisa, invio ossequi.
Grazie consigliere Ambrogio, in questo caso all'interrogazione risponde direttamente il sindaco, prego.
Consigliere Ambrogio, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Diceva un noto personaggio della politica nostrana di grande fama internazionale. Stavolta però questo pensiero è fallace. Il consigliere Giulio Ambrogio pensa male allorquando ipotizza che si vogliano prendere in giro i volontari Aido, i cittadini e i consiglieri comunali. E quindi fa peccato, ma non ci azzecca. Infatti l'inaugurazione del Cippo è concordata da tempo con l'associazione per il giorno venerdì 12 settembre prossimo, ore 11, in occasione dei 40 anni di fondazione dell'Aido Savigliano. Tutti invitati.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Meglio tardi che mai. Dal 2022 ad oggi tempo ne avete avuto, no? Per farlo, finalmente viene realizzato, quindi non posso che prendere atto di questa cosa. Si poteva anche fare prima, però, insomma, ripeto, meglio tardi che mai.
Grazie, passiamo alla nona interrogazione, quella che riguarda lo stato di manutenzione e fruibilità del parco Recit. Gli interroganti sono i consiglieri del gruppo Spazio Savigliano, in questo caso, in relazione all'interrogazione, il consigliere Paolo Tesio, prego.
Grazie Presidente. Premesso che il parco Recit, situato lungo il Maira in via Sanità, rappresenta un importante polmone verde per la città, un luogo di aggregazione per cittadini di tutte le età. Negli ultimi anni il parco è stato oggetto di interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale, tra cui la creazione di un'oasi fiorita per impollinatori e l'installazione di un'arnia grazie alla collaborazione con la Fondazione CRC, il cui primo finanziamento risale al 22. Nonostante tali iniziative, ci sono arrivate segnalazioni da parte di cittadini riguardo alla presenza di rifiuti e alla scarsa manutenzione di alcune aree. Oltre alla pratica dello sfalcio ridotto, l'erba sembra secca e anche recenti piantumazioni sembrano essere seccate. Considerate che il Comune di Savigliano è stato recentemente premiato all'Expo della Sostenibilità 2025 per il progetto legato al Parco Recit e che è fondamentale che gli interventi di valorizzazione siano accompagnati da una costante manutenzione e da un coinvolgimento attivo della cittadinanza, si richiede quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati effettuati nel Parco Recit negli ultimi 12 mesi, a cosa è dovuto lo stato manutentivo riscontrabile nelle foto allegate. Grazie.
Grazie consigliere, in questo caso la risposta spetta all'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Il Parco Recit è un'oasi naturale, quest'anno sono state seminati circa 1000 metri quadri, più 100 metri quadri più o meno di piantumazione. In teoria, essendo un'oasi naturale, dovrebbe mantenersi naturalmente. Noi con i nostri operai facciamo dei passaggi per la raccolta dei rifiuti, non sono così frequenti, li aumentiamo un pochino di più nel periodo intorno per dire a Pasquetta, dove magari la gente si trova in quel posto, oppure Ferragosto nei periodi estivi. Per quanto riguarda l'irrigazione non è facile perché purtroppo è difficilmente irrigabile tutta quella zona e effettivamente è seccato abbastanza. Adesso vedremo se possiamo provvedere in un qualche modo, cercheremo magari l'aiuto della Protezione Civile anche o di qualche... appunto l'assessore Ferraro mi suggerisce che hanno una pompa nuova, quindi andremo a irrigare. Ho visto nelle foto anche che c'è la foto appunto di questa rete da cantiere e un cantiere effettivamente dell'RFI e stanno eseguendo dei lavori e pertanto anche noi come comune non possiamo impedire l'ingresso dei mezzi. L'area è stata anche un pochino calpestata per questo, perché dovevano introdurre dei mezzi pesanti e non possiamo ostacolare. Probabilmente hanno forse lasciato alcune volte la sbarra aperta, quella per entrare, quindi magari ci metteremo in contatto con loro anche per cercare di spiegargli di tenere un minimo più pulito. Invito tutti coloro che comunque si trovano in questo posto a possibilmente portarsi via anche i rifiuti, come si fa in una scampagnata normale in montagna o al mare, insomma. Se qualcuno va a farsi il picnic al Parco Recit è invitato a portare via la spazzatura, e vedremo nel prossimo periodo di cercare di andarci un pochino di più e vedere se appunto riusciamo a irrigare un pochino più frequentemente.
Bene, grazie. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, mi ritengo soddisfatto, innanzitutto perché il primo passo per risolvere un problema è ammetterlo, nel senso che ce l'hanno segnalato e effettivamente lo strato era molto secco, cioè dell'erba era molto secco, e proprio perché sapevo appunto che c'erano state delle piantumazioni, è un peccato se queste piantumazioni dopo pochi mesi seccano e quindi non dico siano state inutili, ma praticamente. Quindi grazie per aver ricevuto la segnalazione, speriamo che si possa migliorare, anche perché, come dicevo, in determinati momenti dell'anno è un parco che è effettivamente molto utilizzato.
Grazie consigliere Tesio, siamo giunti all'ultima interrogazione prevista, che è quella che riguarda invece l'inaugurazione di un negozio in Via Alba. L'interrogante è il consigliere Uccelli Maurizio e a lui cedo la parola, prego.
Grazie Presidente. Nel Consiglio Comunale del novembre scorso il sottoscritto aveva presentato un'interrogazione esprimendo perplessità sul fatto che fossero in fase di costruzione, oltre al già attivo McDonald's, altri capannoni, pur non essendo ancora terminate le opere di messa in sicurezza dell'area. Il sindaco rispondeva, testuali parole, l'impresa poteva procedere alla presentazione dei progetti della fase 1 e realizzarli, ma la loro apertura è condizionata alla realizzazione delle opere spondali e al loro collaudo. Ora, con queste opere non ancora realizzate, si apprende dell'apertura di un nuovo negozio specializzato nella vendita di prodotti per la cura della persona. Si domanda di sapere come sia stato possibile evitare questo passaggio.
In questo caso all'interrogazione risponde direttamente il sindaco. Prego.
In riferimento alla frase a me imputata nel Consiglio Comunale di novembre 2024, corrisponde esattamente al vero. Quello che invece l'interrogazione riporta sullo stato dell'arte delle opere a scomputo e convenzionali non è esatto, in quanto tali interventi sono stati realizzati e completati per come richiesto. Tanto è vero che presso i nostri uffici sono stati depositati e quindi accessibili tutti i seguenti atti a prova di quanto sopra detto, relativamente ai fabbricati 1B, 1C, 1D e 1E e opere di urbanizzazione. Invio collaudo tecnico Argini inviato dall'ingegner Livio Martina al Comune di Savigliano il 17/7/2025. Invio fine lavori parziale Argini tramite il portale SUE il 17/7/2025. Invio PEC a Fissolo dalla PEC di San Diego fine lavori parziale delle argini del SUE, verbali, sospensione lavori, pre-collaudo, collaudo argini, redatto da ingegner Livio Martina, il 17/7/2025. Invio tramite tramite il portale SUE dei quattro capannoni 1B, 1C, 1D, 1E, il 17/7/2025, a cui è seguito il ricevimento dell'avvio del procedimento il 18/7/2025, protocollo 2025/29663/2025/57, invio all'AIPO dalla PEC di San Diego collaudo Argini, redatto dall'ingegner Livio Martina, a fine lavori parziali Argini, invio collaudo amministrativo Argini da ingegner Livio Martina il 21/7/2025, invio collaudo parziale opere urbanizzazione redatto dall'ingegner Dario Alberto, inviato tramite mail a Jerome Trafissolo il 23/7/2025. Pertanto l'apertura avvenuta in questi giorni e quelle che avverranno nel prossimo periodo risultano conformi a quanto richiesto dalla convenzione accordo con i privati, società San Diego, e dalla convenzione urbanistica del progetto unitario e del progetto d'insieme.
Grazie Sindaco. Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma parzialmente, perché comunque rimane sempre la questione ponte, che a questo punto siamo di nuovo lì che... Ah, a valle, ok. Però allora a questo punto richiedo questa risposta che ha letto, se posso averla per iscritto così da guardarmela meglio. Ok, grazie.
Bene, abbiamo finito le interrogazioni che erano state presentate nei termini per questo consiglio. Io direi che faccio una piccola divagazione, perché in questo consiglio possiamo tutti insieme salutare una dipendente che ci ha accompagnato in numerosi di questi consigli in questi 3 anni, che è la nostra Alessandra Ferrero, da poco neodottoressa, ha completato gli studi nel corso di laurea magistrale in scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private, discutendo la sua tesi, e volerà via e andrà ad occupare un posto altrettanto importante in un comune limitrofo, penso che si possa dire, il comune di Genola, dove aveva vinto il concorso che era stato bandito. A breve verrà sostituito. Io direi che possiamo fare un applauso per augurarle un roseo futuro. E ne approfitto anche per comunicare al Consiglio che facciamo 5 minuti di pausa e alle 8:31 incominciamo la parte della discussione delle delibere all'ordine del giorno. Grazie.